Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Tanto attesa questa giornata, amici di Radio Più, da chi, come me, della radio ha fatto uno spazio dove perdere i propri pensieri. 13 febbraio, giornata mondiale della radio. Per l'UNESCO, la radio è un insostituibile strumento di informazione, supporto per la diffusione della cultura e della libertà di parola, sempre nel rispetto della libertà altrui. Ed è proprio l'UNESCO a promuovere e scegliere questo giorno, celebrato per la prima volta nel 2011. In realtà le origini di questa giornata risalirebbero al 20 settembre 2010, trovo la precisazione in un articolo web di Carolina Campanile, quando l'Accademia Radiofonica Spagnola inoltre la richiesta di includere un punto dell'ordine del giorno per l'annuncio di una giornata dedicata alla radio. La proposta viene messa in agenda con una prima data per il 29 settembre 2011. L'UNESCO consulta diverse associazioni radiotelevisive al fine di prendere una decisione finale. Il 91% si trova a favore del progetto. Viene così istituita su iniziativa dell'UNESCO dall'Assemblea Generale dell'ONU con la risoluzione 67-124 del 18 dicembre 2012, scegliendo però come riferimento la data del 13 febbraio 1946, data in cui veniva fondata la prima emittente delle Nazioni Unite e venivano lanciati i primi programmi radiofonici. La Giornata Mondiale della Radio è un evento globale il cui scopo è celebrare il mezzo di comunicazione più famoso e antico del mondo. Si risale infatti alla fine del XIX secolo, dopo che James Clerk Maxwell riuscì a spiegare come le onde elettromagnetiche si propagano nello spazio. Lo scrittore e giornalista italiano Nicola Nosengo, nella sua ricerca per la Treccani, sostiene che sia difficile dire chi sia stato il vero inventore della radio, anche se da sempre si attribuisce l'invenzione a Guglielmo Marconi. In realtà furono in molti a contribuire alla sua realizzazione. Il primo in ordine di tempo fu il fisico inglese Oliver Lodge, che costruì nel 1894 il primo rilevatore di onde elettromagnetiche, uno strumento in grado di intercettare onde elettromagnetiche di fare da ricevitore, ma con una distanza di circa 150 metri. Iniziarono allora gli sforzi di diversi inventori per mettere a punto questo sistema di trasmissione e ricezione, in grado di coprire però grandi distanze. Si pensa ancora a un modello di telegrafia senza fili, una semplice emissione di un segnale composto da linee e punti. Nel 1895 Guglielmo Marconi riuscì a raggiungere distanze di circa 2 km e l'anno dopo chiese un brevetto per la radiotelegrafia. Nel 1898 le distanze aumentarono a 100 km e nel 1902 effettuò la prima trasmissione attraverso l'Oceano Atlantico con semplici messaggi in codice Morse, perché i segnali inviati erano comunque troppo deboli per trasmettere la voce umana. Sarà lo statunitense Lee DeForest a cambiare la situazione nel 1977, inventando l'amplificatore a triodo, un dispositivo che consente di amplificare il segnale ricevuto. In questo modo i segnali radio potevano riprodurre suoni veri e propri arrivando fino a 300 km di distanza. All'inizio non si ha comunque la percezione di quello che potrà diventare la radio, lo si vede ancora come un mezzo straordinario per comunicare tra singole persone, come si fa con il telefono. Diventa quasi uno strumento per pochi appassionati. Agli inizi del Novecento i radioamatori erano i principali utenti delle trasmissioni radiofoniche, mentre le stazioni professionali dedicate alle comunicazioni militari o per affari rappresentano la minoranza. Furono le esigenze crescenti di comunicazione militare durante la Prima Guerra Mondiale a sviluppare la tecnologia radiofonica, che divenne alla portata di molti negli anni 20 e che la BBC portò in Europa nel 1922. Al termine della guerra, molti soldati dell'esercito erano diventati abili tecnici radiofonici e cercarono un modo per mettere a frutto queste competenze acquisite. Allo stesso tempo, anche le industrie che avevano prodotto apparecchi radiofonici per l'esercito volevano rendere redditizia questa tecnologia anche in tempi di pace. Prende così forma l'idea di un utilizzo commerciale della radio. Sembra che la prima stazione radio commerciale della storia nasce a Detroit dal proprietario di un quotidiano locale che, un po' come il nostro direttore, iniziò a realizzare trasmissioni quotidiane a partire dal 31 agosto del 1920. Le prime stazioni radio si proponevano sul mercato come un incrocio tra stampa e fonografo. Le emittenti trasmettevano soprattutto le notizie sportive o legate a grandi eventi politici e musica. Fu grazie all'esplosione di un nuovo tipo di musica, il jazz, che ci fu un vero e proprio boom della radio. In quella che viene definita l'età del jazz, nacquero quasi 500 stazioni. Il modo di gestire la radio da una parte e dall'altra dell'Atlantico è nettamente diverso. Negli Stati Uniti, come detto, nacquero subito molte emittenti in concorrenza fra di loro, che si finanziavano tramite la pubblicità trasmessa durante i programmi. In Gran Bretagna, Italia e nella maggior parte dell'Europa, la radio veniva invece gestita in regime di monopolio. Poche stazioni di proprietà dello Stato, finanziate tramite una tassa, il famoso canone, legata al possesso di un apparecchio ricevente. Modello quello del monopolio, mantenuto anche l'arrivo della televisione e abbandonato solo negli ultimi decenni del XX secolo. In Italia le trasmissioni radio iniziarono nel 1924. Nell'estate di quell'anno nacque la URI, Unione Radiofonica Italiana, a cui lo Stato affidò la concessione per le trasmissioni radiofoniche. Anche qui i primi programmi comprendono musica, in Italia soprattutto d'opera, bollettini meteorologici e notizie. Inizialmente le trasmissioni provenivano esclusivamente da Roma, solo in seguito si aggiunsero altre stazioni trasmittenti come Milano, Napoli e Torino. È nel corso degli anni 30 e 40 che la radio diventa un importante strumento di propaganda politica. In Germania e in Italia diventa un nuovo mezzo di comunicazione di massa per trasmettere per esempio i discorsi di Mussolini, dando al cittadino l'impressione di essere presente. Dall'altra parte, nei paesi democratici, la radio diventa importante per sostenere lo spirito dei cittadini, specialmente durante la Seconda Guerra Mondiale. Famosi gli appuntamenti alla radio di Franklin Delano Roosevelt, l'allora presidente degli Stati Uniti, che pronunciava i suoi discorsi alla radio, chiamati i discorsi del caminetto, perché venivano trasmessi da una stanza della Casa Bianca in cui si trovava appunto un caminetto. La radio diventa così un esempio di uso della comunicazione di massa da parte dei leader politici. Abbiamo visto come e chi ha inventato la radio, ma come funziona veramente? Il suono trasmesso dalla radio viene trasformato per mezzo di microfoni in un'onda elettromagnetica di frequenza e ampiezza variabili. Quest'onda, avendo una frequenza troppo bassa per essere trasmessa a grandi distanze, viene usata per modulare un'onda di frequenza molto più alta, detta onda portante, perché porta letteralmente su di sé l'onda che si vuole trasmettere. Tutti noi, accendendo la radio almeno una volta, abbiamo visto che ci sono due tipi di modulazione, la AM, modulazione di ampiezza, e la FM, modulazione di frequenza. Nella AM la frequenza dell'onda portante rimane costante, mentre l'ampiezza cambia in modo proporzionale al suono originale. Nella modulazione di frequenza, la FM, le cose si invertono, è la frequenza dell'onda portante che viene costantemente modificata in base all'onda modulante. La modulazione di frequenza ha prestazioni migliori rispetto a quella di ampiezza, trasmette un segnale di qualità migliore, ma ha bisogno di un canale più ampio, cioè di un intervallo di frequenze utilizzato da ogni emittente più vasto. Per questo il primo sistema utilizzato storicamente è stato la AM, mentre oggi la maggior parte delle emittenti utilizza la modulazione di frequenza. Se voi posizionate la radio in AM trovate ben poche stazioni. Fin qui la parte tecnica, ma che ne dite voi che siete in ascolto della parte emotiva e sentimentale? Oggi la radio rappresenta ancora un mezzo di comunicazione importante per milioni di persone. Rimane uno dei primi canali di diffusione della musica, ma anche un fondamentale mezzo di informazione. In questi anni in cui, soprattutto nelle grandi città, ma anche nel nostro territorio, magari per raggiungere il posto di lavoro trascorriamo più tempo in macchina. La scelta è ampia, ci sono varie emittenti destinate ad incontrare pubblici diversi. Nonostante la radio negli anni abbia subito l'attacco di un sacco di rivali, prima di tutto la televisione e a seguire internet, ha continuato a vincere su tutti. La radio, sin dalle sue origini, rende possibile le comunicazioni a livello mondiale. Da anni, all'interno delle nostre case, grazie alla tecnologia è riuscita a promuovere nuove piattaforme per l'ascolto in streaming anche da PC. La radio da sempre tiene compagnia a persone di tutte le età. Non fa differenze di cultura, estrazione sociale o età, ed oltre ad essere strumento di intrattenimento, è anche mezzo di informazione e comunicazione. Non dimentichiamo nell'Agordino il lavoro di informazione fatto da Radio Più in occasione di Vaia e del Covid, quando la radio rappresentava un vero strumento di comunità. L'UNESCO, in occasione di questa giornata, afferma che la radio ci informa, ci trasforma e ci unisce, e proprio per questo incoraggia tutte le stazioni del mondo a divulgare messaggi positivi, come il rispetto della diversità e la lotta alla violenza. Per chi è curioso, in Italia sono allestite molte mostre permanenti, dalla Puglia salendo a Torino, Bologna e Verona, ma più vicino a noi ne troviamo una anche a Cison di Valmarino, borgo ai piedi del San Boldo, dove potete trovare un piccolo e suggestivo museo dedicato alla radio d'epoca. Al Teatro La Loggia trovate in esposizione 72 apparecchi radiofonici che testimoniano l'evoluzione tecnologica ed estetica della radio. Anche la nostra Radio Più, per celebrare i 100 anni della radio e i 40 anni di Radio Più, nel 2023 aveva organizzato la Mostra delle Radio, dal secolo scorso ad oggi. Un'esposizione che ha voluto ripercorrere la storia della radio attraverso le sue diverse epoche. Oltre agli affascinanti dispositivi radiofonici, erano presenti testimonianze fotografiche, documenti e immagini per cercare di trasmettere l'importanza di questo mezzo di comunicazione nella vita quotidiana delle persone. La mostra era provvisoria, come dice il direttore, le radio sono tornate tutte a casa, ma sono sicura che Radio Più aprirà le porte a chi avrà la curiosità di conoscere la sua storia. Ci sono varie canzoni dedicate alla radio, in apertura avete sentito Finardi con la radio. I Queen ne hanno composto una, che è un vero tributo al potere della radio, l'unica amica del narratore durante le notti dell'adolescenza. La canzone ricorda il potere del mezzo radiofonico come fonte di conforto, intrattenimento e connessione. Ringraziando prima di tutti voi radioascoltatori e poi il nostro direttore Mirko, dedico la canzone di oggi alla radio.
I Queen, Radio Gaga.